Prima però di presentarvi e di leggere alcune pagine di Luca, tra le tantissime capite che in un'ora di tempo non possiamo metterci a fare chissà che cosa, vi presento Luca, così almeno lo conoscete. Come tutti voi sapete, sorbitevi 3 minuti di lezione, come tutti voi sapete benissimo, i Vangeli sono 4, perlomeno quelli che la Chiesa ha accolto sin dall'inizio, come autentici, cioè corrispondenti a quello che raccontavano gli Apostoli, questo vuol dire autentici. E di questi 4 Vangeli il primo ad aver scritto è stato Marco. Marco è il famoso Giovanni Marco l'adolescente, quello che seguiva Gesù, probabilmente nell'orto della sua famiglia, al Getsemanim, Getsemani, che Gesù ha vissuto gli ultimi momenti della sua vita. Marco ha poi seguito prima Paolo, che era un pessimo carattere, e poi Pietro. E a un certo punto, probabilmente, secondo la tradizione cristiana, che condivido totalmente, su suggerimento di San Pietro, si è messo a scrivere un Vangelo. È lui che ha inventato il genere Vangelo, cioè una narrazione di quello che è successo dal battesimo di Gesù fino alla sua morte e risurrezione. La cosa ha avuto un tale successo editoriale. Allora ovviamente non c'erano i libri ed era piuttosto complicato, ma le comunità cristiane nascenti, siamo nel 60 d.C., a Spanne, sono rimaste talmente entusiaste che qualche anno dopo uno dei discepoli, anzi uno degli apostoli, Matteo, dice: idea geniale, prende tutto il materiale di Marco, fa copia e incolla, poi aggiunge la sua esperienza e aggiunge dell'altro materiale e nasce il Vangelo di Matteo destinato a degli ebrei. Invece Marco probabilmente, forse, secondo la tradizione che accogliamo, l'aveva scritta per la comunità di Roma. E a un certo punto Luca, che incontriamo oggi, dice: questa è un'idea geniale, probabilmente c'è San Paolo che è l'evangelizzatore di Luca e fa la stessa cosa, copia e incolla Marco, prende alcune pagine comuni con Matteo e poi aggiunge della sua. Va bene? Siamo tra 70-80 dopo Cristo. Qualche anno dopo arriverà Giovanni, che non fa più un Vangelo, dà per scontato che voi abbiate letto i 3 Vangeli, e fa un master. Dice: bene, adesso proviamo a meditare sui Vangeli, e fa un Vangelo tutto particolare di cui forse prima o poi parleremo. Ora, quindi Luca è interessantissimo perché non ha mai visto Gesù in vita sua, come noi, ed è stato evangelizzato da uno che non ha mai visto Gesù in vita sua, San Paolo, come noi. Quindi c'è molto simile. Un'altra similitudine di Luca è che Luca vive in un contesto pagano. Voi mi direte: Paolo è esagerato, siamo in Italia, siamo tutti cattolici, va bene, facciamo finta che. Cioè in un contesto in grande evoluzione. Luca forse è quel Lucio di Antiochia di cui egli stesso parla in quell'opera grande all'inizio del suo Vangelo, è fatto dall'inizio del battesimo di Gesù fino alla deportazione a Roma di Paolo. Poi noi l'abbiamo tagliato a metà e abbiamo fatto il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli, ma è un unico libro. Potremmo dire l'annuncio del Vangelo fino a Gerusalemme e poi da Gerusalemme a Roma, che era la capitale del mondo, potremmo dire la New York e la Londra di allora. Quindi Luca ci sta molto a cuore perché ci è molto simile. Leggeremo, credo, domenica prossima, non questa, quella prossima, l'incipit del Vangelo di Luca che leggiamo quest'anno. Questa domenica vi dico già come va a finire, nozze di Cana, non c'entra niente, ma. E poi leggeremo l'incipit di Luca, cioè l'inizio del suo Vangelo, in cui Luca dice: bella gente, io sono andato in giro a chiedere, perché lui non sapeva. Mi sono preso la briga di intervistare, non l'ha detto proprio così, ma l'idea è quella. Cioè sta dicendo che è uno serio, che è uno che ci ha messo veramente del suo per renderti conto, illustre Teofilo. Teofilo è un nome comune, cioè non vuol dire Paolo Curtas, Teofilo è amico di Dio. Quindi chiunque legge, per renderti conto della solidità delle cose che ti hanno insegnato, dell'insegnamento che hai ricevuto, andando a sentire i primi testimoni. Cioè Luca si presenta come uno storico attento, preciso, che ha perso del tempo, che ha messo delle sue energie per chiedere, per indagare, per documentare, e questo me lo rende immensamente simpatico. Un'altra cosa molto molto simpatica, la vita di Gesù è una, è evidente, ma il modo di raccontarla è diverso. Quando noi leggiamo Marco, Matteo e Luca, anche senza essere dei grandi esperti ed esegeti, scopriamo che ci sono degli stili, delle caratteristiche diverse, ok? Si dice un Vangelo quadriforme, la stessa vita di Gesù raccontata da quattro prospettive diverse. Questo a volte mette un po' in difficoltà qualcuno, però immaginatevi, una volta finita la chiacchierata meditazione, uscite da questa stanza e c'è uno dei ragazzi del ricreatorio che vi intervista, eh? Intervista quattro di voi. Cosa ha detto Paolo Kurtaz? E voi dite, vi posso garantire che sembra che abbiate partecipato a quattro conferenze diverse, perché ognuno è colpito da qualcosa. Da cosa è colpito in particolare Luca? Diversi aspetti, ma ce n'è uno in specifico che da sempre è stato notato. E pensate che ne aveva già parlato fra i tanti un tipo che insomma ha le sue credenziali, Dante Alighieri. Dante Alighieri, quando parla di Luca, di San Luca l'Evangelista, lo chiama scriba mansuetudinis Christi, cioè lo scrittore della mansuetudine di Cristo. Ed è vero, nei quattro Vangeli Luca, quando scrive, fa vedere un po' il suo carattere, il suo temperamento, chi è stato per lui Gesù, qual è stato per lui l'incontro col Signore, nella fede, nella preghiera, nell'interiorità. E adesso qui, come dire, questo non è storia, ma possiamo, senza tradire il Vangelo, provare a immaginarci il carattere di Luca. Luca è un pagano, è un greco probabilmente, vive ad Antiochia, l'attuale Turchia, ai confini fra Turchia e Siria. È un uomo di mondo, sapete che secondo la tradizione, la prendiamo molto con le pinze, forse era addirittura un medico. Certamente è uno studioso, abbiamo visto. Ebbene, è interessante perché Luca, se noi andiamo a vedere in contemporanea all'annuncio di Gesù, qual era la religione ufficiale greca qual era la religione ufficiale romana, abbiamo qualche ricordo, anche se non siamo degli studiosi, no? L'Iliade, l'Odissea, queste divinità, il Pantheon, questi dei, sintetizzo e chiedo scusa a quelli più esperti, che alla fine della fiera erano come gli uomini ma un po' peggio, che litigavano fra di loro, se le davano di santa ragione, si tradivano, ne facevano di tutti i colori. Ecco, Luca era nato con questa visione della divinità. Permettetemi, prima ho provato a fare questo parallelo con quello che noi viviamo, è un po' anche quello che viviamo noi. Ognuno si è alla fine fatto un po' una sua idea di Dio. E poi arriva questo simpatico turco, nato a Tarso, Saulo, che chissà come è arrivato ad Antiochia, chissà come ha trovato Luca ed altri, e ha cominciato a parlare invece di misericordia, tenerezza, un Dio che ascolta, un Dio che perdona, che non è rissoso, che non fa i dispetti agli uomini come Zeus o Minerva o Diana. E questo aspetto della mansuetudine di Cristo, della tenerezza di Cristo, è una delle caratteristiche del suo Vangelo. Bello. Ora, ovviamente non possiamo introdurre il Vangelo facendo chissà che, ma di tutto quello che possiamo dire del Vangelo di Luca, in modo che quando lo prenderete in mano, lo ascolterete nelle prossime domeniche, ci accompagnerà praticamente fino alla fine di novembre di quest'anno, tenete a mente questo. Se un giovane o un adulto mi viene a dire io avrei voglia di riprendere in mano il Vangelo, parliamoci chiaro, eccetto i presenti, quasi nessuno ha letto per intero un Vangelo, non fate figura, ok? Perché è difficile, perché è complicato. Quando ero giovane pieno di gioia, come diceva Papa Benedetto, facevo degli eventi un po' particolari, dei ritiri, e durante i ritiri una serata facevo venire una mia cara amica che faceva l'attrice teatrale in chiesa e recitava il Vangelo di Marco, ci metteva 52 minuti, dal capitolo 1 versetto 1 fino al capitolo 16 versetto 15. 52 minuti ci metteva, recitandolo, tutto a memoria, lo sapeva. Quindi è interessante. Allora se io dovessi dire a qualcuno che dice, ma io mi sto avvicinando alla fede, da cosa parto? Marco, parti da Marco, tranquillo. Ma dice, no, tu comincia a leggere, guarda, sai le Bibbie che hai, quelle che ci regalano la cresima che mettiamo e nessuno più le apre, avete presente, no? Se tu guardi, prima di ogni Vangelo c'è una pagina e mezza, scritta da un qualche esegeta o biblista che ti spiega l'ABC, non hai bisogno di fare 5 anni di teologia, che ti spiega Marco che è diviso in due grandi parti, i primi 10 capitoli nel nord, gli ultimi 5 capitoli a Gerusalemme. I primi 10 capitoli parlano di 3 anni di vita di Gesù, gli ultimi 5 capitoli l'ultima settimana. Facile? Mandato a memoria? Ok. Se qualcuno volesse invece, ma non credo sia il nostro caso, può darsi, magari molto appassionato del Primo Testamento, magari un appassionato, che ne so, del mondo ebraico, dell'ebraismo, magari ha fatto anche qualche studio, magari ha letto, che ne so, qualche libro sui rabbini, qualche sentenza e tutto, ebbene legga Matteo, perché Matteo è un ebreo che scrive degli ebrei e la sua preoccupazione per la sua parrocchia è di far vedere come c'è una continuazione, anche se strana, una realizzazione fra quello che auspicavano, profetizzavano nell'Antico Testamento e quello che Gesù ha realizzato. È curiosissimo perché troverete continuamente Matteo che dice questo avvenne perché si compissero le scritture, Ma se voi avete voglia, dopo che avete già letto Marco, avete fatto un percorso, Matteo è un po' complesso, ma magari lo prendiamo dopo. Se volete dare in mano un Vangelo che parli della preghiera, che parli della misericordia, che parli della catechesi, la missione su come deve essere, e che parli della Chiesa, date Luca. Perché Luca, dei tanti temi che tratta, certamente il più completo. È il Vangelo che di più parla della misericordia e della compassione, è il Vangelo più attento alla preghiera di Gesù, lo vedremo, è il Vangelo che indica qual è lo stile missionario della comunità, la Chiesa, scusate, la missione, e che parla di più della comunità, la Chiesa. Tant'è vero che l'intero seconda parte del suo Vangelo, che poi noi abbiamo tagliato, gli Atti degli Apostoli, racconta di Chiesa, dell'essere Chiesa, di qual è il sogno di Chiesa. Allora, brevemente affronto questi quattro pilastri, poi vedrete che noterete delle cose, ma ve le farò notare io. Beh, vi ho detto, scriba Mansuetudinis Christi, è del tutto evidente. Cito due perle. La prima, che adesso vediamo e vi leggo, è Luca. Tre perle. Luca inserisce proprio quasi al centro fisico del suo Vangelo. Avevo letto uno studio, non mi convince molto, ma è interessante. Se voi prendete i versetti, li contate, il numero dei carati, bla bla bla, quasi a metà trovate quello che noi oggi chiamiamo il capitolo 15. Le parabole della misericordia. La pecora perduta, la moneta smarrita e i due figli, o ex padre, figlio il prodigo, abbiamo cambiato finalmente il nome, proprio nel cuore, è lì, adesso li vediamo. È l'unico che parla del buon samaritano, l'unico, ma soprattutto, se volete capire la differenza, drizzate le orecchie quest'anno quando andate la Domenica delle Palme. Io lo so che è un momento difficile, perché il Venerdì Santo leggeremo Giovanni, e invece la Domenica delle Palme, che tutti pensano a tutt'altro, che c'è la lettura della Passione, c'è la lettura della Passione di Luca. Poi voi che vi state un po', dice, ma che belle ste cose, magari lo faccio anch'io, tornate a casa, no, stasera che piove dovete farvi la tisana, ma domani vi prendete il vostro Vangelo, andate a leggervi, che ne so, Gesù nell'Orto degli Ulivi, in Marco, andate a leggere, poi andate in Matteo, andate a leggere, poi andate in Luca, andate a leggere, e scoprirete una cosa incredibile. Luca toglie tutta la violenza. Se voi leggete Marco e Matteo, è vietato ai minori di 18 anni. Botte, cazzotti, sberle, sputi, insulti, bestemmie. Andate a leggere Luca. Nulla del genere. Perché Luca concentra l'agonia, cioè la battaglia, la lotta di Gesù in 4 versetti. È una lotta interiore, sono schiaffi dentro che Gesù prende. Quando lui davanti al padre dice, ma dobbiamo arrivare fin qua, ma è questo che deve succedere, così deve andare. Ed è talmente intenso questo suo dolore, ricordate, che suda sangue, una pagina bellissima tra l'altro, ho anche fatto dei commenti su questa cosa, perché mi ha dato in crisi tutti i traduttori della storia della Chiesa da Girolamo in avanti, quel testo in greco. ma togli tutto. E quando Gesù nell'orto degli ulivi, andatevelo a leggere, dice di sì al Padre, si dispiega la misericordia. Ecco che nella passione di Luca c'è da morire dal ridere di tenerezza. Pietro taglia l'orecchio al servo e Gesù lo riappiccica. Da quel giorno, dice Luca, grazie al fatto che Pilato rimanda Gesù da Erode, il figlio di Erode il Grande, quello cattivo, Erode Antipa, diventano amici. Gesù consola o anche scuote, se volete, le donne di Gerusalemme che fanno le piagnine a pagamento. Il buon ladrone, vedete? Cioè, voi leggete la passione di lui, dice, ah, tutta tenerezza, tutta amore. Perché? È il Vangelo della compassione. Ora, brevemente, perché non posso dedicare più di 10 minuti a ogni parte, voglio però insieme a voi leggere il brano che tutti conosciamo. Ora sapete che il problema dei Vangeli, non so per voi ma per me è così, è che noi a volte li mandiamo un po' a memoria, no? Quindi è come quando uno vede un film che ha già visto. Soprattutto mi permetto di dire con molto affetto per quelli che come me, catechisti, sacerdoti, siamo troppo dentro il mestiere. A volte ci dimentichiamo che quella è una spada che taglia, come dice la lettera agli ebrei. Ebbene, quel famoso capitolo 15, che è una parabola in 3 atti, come dico io, un'unica parabola in 3 atti, siamo talmente abituati che probabilmente la parabola del buon pastore, della pecora smarrita, è la prima che avete imparato da bambini. Fate memoria, perché è talmente bella, la pecorella, il pastorello. La leggiamo e poi provo a farvi notare alcune cose. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se a 100 pecore ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Molto interessante. Luca ci dice che Gesù ha detto questa parabola in 3 atti, lo dice lui, per giustificarsi, per spiegare la ragione per cui Gesù accoglie con sé tutti i pubblicani e i peccatori. Allora ci si scandalizzava abbastanza facilmente, oggi no, per cui se per caso un cristiano cosa frequenta brutta gente, dice, ma come? E questo veniva detto a Gesù. Gesù accoglie pubblicani e peccatori che vengono ad ascoltarlo. Gesù vuol dar ragione di quello che fa. E lo fa con una parabola in 3 atti. Cioè Gesù dice perché. Io già questo mi sciolgo in brodo di giuggiole, perché io avrei mandato a stendere sta gente, cioè, ma andate a quel paese. Invece dice, no, aspetta, provo a spiegarvi. E ovviamente conosciamo che alla fine della parabola in 3 parti, quello che lui sta dicendo, cioè, avete ragione, questi sono dei delinquenti, questo fino all'altro ieri faceva l'usuraio e adesso è qui ad ascoltarmi, questa faceva la prostituta. E non è detto che poi non ci ricada, ma adesso è qui. Ecco perché il Padre è così, ecco perché io li accolgo, ecco perché io li faccio sentire al centro, senza dire, tu qui non entri. Allora è bellissima, ho preso la prima parte della parabola in 3 atti, quella della pecora, perché a me piace moltissimo, ve la commento brevemente. Chi di voi, se a 100 pecore ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta? Nessuno, Signore, sei scemo. Cioè, Gesù dice, ma ovvio che è così. No, non è così. Non è così. Nessuno di noi lascerebbe le 99 per andare a cercare la perduta. E Gesù dice, ma dai che lo fate anche voi. No, Signore, tu lo fai. Mai no. Noi quando uno è perso, è perso. Ma hai più sentito tua cognata dopo la letizia? Ma no, figurati. Ma senti, quel tuo amico che non vedi da un sacco di tempo, quel tuo confratello con cui avete avuto un battibecco per quella stupida questione di base, ma sì, ma sai com'è lui, figurati se mi ci metto. Chi di voi? Nessuno. Nessuno, Signore. lascia le 99 e va a cercare la pecora che si è perduta, finché non la trova. Finché non la trova. Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle. Questa è una roba straordinaria. Immaginate visivamente, nelle vostre belle colline oppure verso l'altopiano. Vi racconto questo aneddoto che mi è successo quest'anno, in una delle mie ultime gite. Io vado molto in montagna a meditare, in alta montagna, alta. Mi trovavo in un posto sui 2003 e stavo andando vicino a un rifugio e poi continuavo ad andare a un colle che si chiama Col Champion dalle mie parti, e avevo visto, quando ho fatto dall'altra parte il colle, che c'era un gregge di un migliaio di pecore. E quel giorno, salendo, vedo a un certo punto una pecora che probabilmente si era andata via, sapete quando le pecore sono all'aperto, si era persa e si era rotta la gamba, quindi è stato veramente difficile avvicinarla perché si spaventava, cercava e poi ruzzolava giù. Poi alla fine si è lasciata avvicinare, sono riuscito ad accarezzarlo, ho chiamato il gestore del rifugio, ho detto, ho già avvisato il proprietario, speriamo che venga. Quando io mi sono trovato davanti a questa pecora, mi è venuto in mente questo, ho detto, signore, ma che cosa hai detto? O le pecore in Israele sono da 30 kg, da 25, una pecora pesa 70-80 kg, è un bestione così, chi di voi prende la pecora? Non ha detto l'agnellino, la pecora, e se le mette sulle spalle? Nessuno. Ma cosa stai dicendo, signore? È tutta un'esagerazione questa parabola. Gesù, Dio, fa il contrario di quello che faremmo noi e che fanno i farisei. Va a cercare la pecora che si è perduta. Io non so voi, probabilmente dopo una giornata di stanchezza, che miseria, mi manca la pecora, vado a cercare la pecora, cammino ore e ore e ore in montagna, nella collina, eccetera eccetera, arrivo a trovare sta pecora, già mi scappa, alla fine riesco a prenderla, eccetera eccetera, la prima cosa che mi viene da fare è dargli una bastonata che se la ricorda, altro che caricarmela sulle spalle. Ma Dio non fa così, noi facciamo così. È bellissimo perché probabilmente Marco non ci parla di questa parabola, Matteo sì, datevela a leggere. Capitolo 17 di Matteo, possibile, se 18 va bene lo stesso. E in quel caso sembra proprio che sia stato Matteo a copiare Luca, probabilmente avevano del materiale in comune. Ed è bellissimo perché dice, non quando l'ha trovata, ma se la trova. Cioè Matteo mette in conto che tu puoi anche non trovarla la pecora. È interessante perché Matteo cita questo quando parla della prassi del perdono all'interno della comunità. Molto interessante. Se la trova, fa grande festa. Cioè mette in conto che magari gna fai. Invece Luca è tutto ottimista, prende questa parabola di Gesù, la racconta in questo modo, va a casa, chiama gli amici vicini, dice rallegratevi con me perché ha trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Boom, e che? Tutto sto cenere per la pecora, arrivi, sei sfinito, non vedi l'ora di lavarti, sta pecoraccia qua non so dove la metti? No, chiami i vicini e fai festa, perché così è Dio. Perché Dio è anche, la dico ma la conoscete, poi passo al secondo punto, subito dopo mette quella della moneta perduta, della dracma perduta, che ama la follia, perché se già questo dice lo stile di Dio, lo stile che Luca ha scoperto in Gesù, il Dio di Gesù non è uno che non corre dietro a cercare la pecora. Dio ti viene a cercare, ovunque tu sia, e non a certe condizioni. Il padre, quando arriverà il figlio numero uno, non lo prende da parte come faremmo noi e dice lo dicevo io a tua madre, non chiede conto neanche dei soldi che ha sperperato, non lo umilia, perché Dio fa così con noi. Quando se ne va il figlio minore, il padre non dice se esci da quella porta, niente del genere, noi facciamo così. Dio invece fa in un altro modo. La compassione, la tenerezza, la misericordia. Luca ne è stato travolto. Vedrete il suo modo di raccontare di Gesù innamorato. innamorato e cambiato dalla compassione. La compassione converte i cuori, gente, non le regole. La compassione, la tenerezza, l'accoglienza. Ho sentito delle cose che voi umani durante l'anno della misericordia, ma poi la giustizia, e poi siamo tutte mammolette. Perdonare è essere deboli, accogliere è essere... gli altri ne approfittano? Ma dai, sì, può darsi. Pensate forse che fra quelli che Matteo il pubblicano invita a cena la sera in cui lui si è alzato ed è andato dietro a Gesù, l'indomani tutti abbiano smesso di fare i pubblicani, no? Quanta gente, infatti Gesù è duramente criticato dai farisei. Pensate forse che quella pecora magari non corre il rischio di tornare a perdersi? Sì, ma Dio non si pone il problema, io me lo pongo, perché ho il cuore piccino. Avere misericordia non vuol dire far finta che tu non sbagli, dare la pacca e dire vogliamoci bene, ma chi se ne importa? Non è questo, quella è mancanza di rispetto, ma è vieni chiunque tu sia, a prescindere io ti amo. E questo amore cambia il nostro cuore. Questo è il grande messaggio del Vangelo in Luca. Pensate alla parabola del buon samaritano. Noi siamo un po' abituati. Pensate a Zaccheo, Luca 10. Pensate a Zaccheo. Marco pone a Gerico, Marco al capitolo 10, versetto 38 e seguenti, Bartimeo, che è l'emblema del discepolo. Mendicante ai lati. Mendicante ai lati è cieco, peggio di così, eppure è quello che grida più forte. Mette lui. Luca, nella stessa città, deve essere importante quella città, sì, mette un capo dei pubblicani, Zaccheo. Vuole vedere passare Gesù, ma la folla, visto che questo qui era Equitalia, gli fa il dispettino e si mette davanti e diventa muro, e lui deve correre su un sicomoro. Oh, se la chiesa, se noi chiesa diventassimo sicomoro invece che diventare muro e barriera, per lasciare a chiunque, anche a chi non crede o crede male o non crede come noi vorremmo, la possibilità di arrampicarsi e di vedere bene. Quando Gesù lo vede, sapete la storia, eh? È una misericordia realizzata quella, dice Zaccheo scendi subito perché oggi devo fermarmi a casa tua. Lui scende, in greco c'è scritto letteralmente precipita, come un frutto maturo, cade, puff, va a casa, sono tutti esterefatti, e Zaccheo è talmente sconvolto che si alza e dice do la metà dei miei beni ai poveri e restituisco quattro volte quello che ho rubato, quindi andate in rovina, ovvio. E Gesù conclude: bene, la salvezza è entrata in questa casa. Guardate che lo dico con molto rispetto, ci confrontiamo con la parola, non dobbiamo sempre tirare le conseguenze pastorali, etiche, morali, ascoltiamo la parola. Noi siamo un po' abituati, in parte a ragione, del dire io mi allontano da Dio, faccio un peccato, qualcosa che non va, mi pento, quindi Dio mi perdona. Bellissimo. Nel Vangelo non c'è scritto questo. C'è scritto io faccio uno sbaglio, Dio mi perdona, quindi mi pento. Il perdono anticipa e suscita la mia conversione. È un'altra cosa. Pensate un po', se Gesù fosse arrivato sotto da Zaccheo e avesse detto Zaccheo, so che sei un ladro pubblicano, se dai la metà dei tuoi beni ai poveri, se restituisci quattro volte tanto quello che hai rubato, io verrò a casa tua. Vi posso garantire, Zaccheo non sarebbe mai sceso. Mai. Mai. Questo Luca lo sa dire benissimo. Questo Luca sa dire dell'esagerazione di un Dio che si prende carico, che vedo, che non passa oltre. Davanti al samaritano, abbiate pazienza, ma noi avremmo fatto lo stesso. Che ne sai chi è quello lì? Magari un regolamento di bande, ma cosa ne sai? Fai finta, non sono cattivi il sacerdote e il levita che tirano dritto, non sono cattivi. Il cuore di quella parabola è una parola che Luca usa prendendola dalla bocca di Gesù, invece un samaritano, invece. Chi di voi non va a cercare le pecore? Nessuno, Dio sì. Chi di voi, se vede una cosa complicata, fa finta, va a dire tutti invece un samaritano? Questo Dio, vi raccontavo, vi accennavo, e poi devo andare oltre perché se mi fermo qua, è troppo bello, Luca, è colpa vostra. E la seconda parte, il secondo atto di parabola di Luca 15, della misericordia, la massaia di casa che il marito sta uscendo dice lì, dammi un po' di soldi che devo andare a fare la spesa grossa, e lui mette lì sul tavolo 10 biglietti da 20 euro, ok, e va, si veste, prende, il conta 9, sarà sbagliato, no, mio marito no, puntuale, bianconiglio, assolutamente non ha fatto, dice, ho perso 20 euro, comincia a cercare, gira la casa, eccetera, eccetera, niente, va, tipo, di va, alla fine vede che i 20 euro sono scivolati dietro, lo trova e che cosa fa? Lo dice la parabola, chiama le vicine di casa, tira fuori ogni ben di Dio e spende 40 euro, perché ne ha trovati 20, non ha senso, no, nella nostra mente non ha senso. Luca però è anche il Vangelo da mettere in mano se volete scoprire nella vostra vita il valore e il significato della preghiera. Ora io mi rendo conto che parlare di preghiera è sempre molto delicato. Oggi è giovedì oggi? Sì. Grazie. Giorni scorsi, in uno di questi giri, mi sono fermato a Milano per una riunione editoriale. Comunque il mio editore mi ha detto, ma perché non scrivi qualcosa, un libro sulla preghiera? E io ho detto, ascolta amico mio, io sono convinto di una cosa, che i libri che insegnano a pregare, che sono bellissimi, servono solo a chi l'ha scritto, perché fatto salvo di alcuni punti fermi, la preghiera è una cosa talmente intima e delicata e ricca che ognuno scrive il suo libro, ognuno ha il suo modo di rapportarsi alla parola. È interessante perché Luca ci consegna un Gesù che prega continuamente. Lo abbiamo letto domenica scorsa, in cui il Vangelo era il battesimo, lo sapevate. Datevelo a rileggere. Dopo il battesimo, mentre egli era in preghiera, scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di una colomba, mentre era in preghiera. Luca è l'unico che lo dice, cioè Luca, come dire, si mette a fuoco questa caratteristica di Gesù. Per accelerare leggo solo una cosa, due punti che ho scritto, mi seguite un secondo, perché sennò mi perdo ovviamente. Ora, perché dice questo? Perché probabilmente nella predicazione di Paolo, e poi sentendo, è andato a intervistare personalmente chi c'era, si è reso conto che i discepoli, gli apostoli e le discepole che vivevano insieme a Gesù, e chiarissimi Marco per esempio, hanno scoperto a un certo punto che la forza interiore che Gesù aveva, pensate solo il fatto di ascoltare gli ammalati, di stare sempre con loro, di affrontare con così grande fermezza e franchezza di spirito le obiezioni. Gesù è stato continuamente nel Vangelo di Marco, all'inizio arrivano da Gerusalemme, lo ascoltano dopo la conferenza, i farisei e i sacerdoti e gli scribi arrivati apposta da Gerusalemme, lo ascoltano una volta e dicono è indemoniato, ora mi ha risolto, andiamo. Povero Gesù che si trova continuamente, andate a leggere, quando la tensione sale Gesù cerca sempre di giustificare quello che fa. Allora gli apostoli si dicono, ma da dove traeva questa forza? Dal suo rapporto particolare, intimo con Dio. Vabbè Paolo, ma per forza lui è Dio. Sì, ma Gesù è totalmente uomo e totalmente Dio. Gesù aveva una vita di preghiera. Come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, per quanto riguarda le cose di Dio, la conoscenza di Gesù era immediata e diretta, perché lui era il Verbo di Dio, ma per le cose degli uomini piacque a Dio di dover imparare. Maria ha insegnato a Gesù a pregare. Maria raccontava i salmi a Gesù, li insegnava, magari insegnava il Salmo 133, sapete che il Salmo 133 è l'unico salmo di cui forse conosciamo la melodia originale, sapete perché era usato come inna nanna, inimatovu manai mishevetaringamiarad, e Gesù pregava nel Tempio, leggeremo con questa domenica che c'è la parentesi cananea, ma di Cana, ma quella dopo, appunto, Gesù nella sua casa, nella sinagoga di Nazareth. E Luca scrive: Gesù, andato come ogni sabato abitualmente, come d'abitudine in sinagoga, mi fa morire questa cosa qua. Dio che va in sinagoga mi fa impazzire, no? Noi non ci abbiamo tanta voglia, oggi piove, bellissima questa cosa qua. Tutti gli apostoli pregavano, ovviamente, come lo faceva ogni più israelita, recitavano la loro preghiera quotidiana 3 volte al giorno. Lo Shabbat li vedeva riuniti in sinagoga, così come almeno una volta all'anno erano invitati a compiere il pellegrinaggio a Gerusalemme. Gesù però, come ogni ebreo faceva tutto questo, a queste preghiere pubbliche ne faceva altre, diverse, intime, raccolte, quasi come se parlasse davvero con Dio nelle lunghe notti insonni faccia a faccia. Il rapporto di Gesù con Dio e il Padre è così esclusivo che tutti ne restano colpiti. Ci potremmo chiedere che bisogno aveva Gesù di pregare. Nessuno, se la preghiera è la lista della spesa. Ma se invece la preghiera è entrare in profonda comunione con Dio, immergersi nella realtà spirituale che tutto avvolge e riempie, spalancare lo sguardo interiore assumendo la prospettiva dell'Eterno, Gesù allora è maestro di preghiera e Luca ce lo ricorda. Vi cito soltanto le volte in cui Luca ci dice che Gesù prega. Durante il battesimo, Luca 3,21, ricordandoci che i gesti della fede vanno anzitutto celebrati nell'interiorità, nel momento della trasfigurazione, Luca 9,28, perché la preghiera ci conduce alla bellezza di Dio, prima della croce, Luca 22, 41-44, perché la preghiera ci aiuta a sostenere la sofferenza, ma anche in altri momenti particolari, prima di chiamare i 12, Luca 6,12, e questa è una roba che a me fa impazzire. Prima di scegliere quei 12, Gesù passa la notte in preghiera, dice Luca. La preghiera di Gesù ha fatto cilecca, o no? Ma come, preghi tutta la notte e scegli quei 12 imbecilli? Signore, o forse ci vuol dire qualcosa di diverso? Magari sì. Per ricordarci che la Chiesa nasce e vive nella preghiera, Gesù prega prima della confessione di Pietro, Luca 9, 18-20. Gesù prega, glielo dice durante l'ultima cena, Pietro, Pietro, Simone, Simone, non usa il nome, il fatto che Gesù usi il nome Simone o Pietro è molto importante, Simone, Simone, sarai vagliato. Ebbene dice, ho pregato per te, perché tu non venga meno. Per sostenerlo nella prova, Luca 22, 32, perché Gesù si fida e prega per noi. La morte stessa di Gesù, raccontata in maniera diversa dai 4 evangelisti. Cosa ha detto Gesù prima di morire? Non lo sappiamo. Ha urlato, come dice Marco? Oppure ha detto come Matteo, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Oppure come ha detto Luca, Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito? O come ha detto Giovanni, tutto è compiuto? Forse ha detto tutto. Ma la cosa interessante è che, eccetto l'urlo, che comunque è una preghiera, tutto il resto sono dei salmi. Gesù prega coi salmi, Salmo 22, Dio mio perché mi hai abbandonato. E quindi da questo punto di vista è veramente il rapporto di Gesù con la preghiera. Se volete imparare a pregare, leggete il Vangelo di Luca. Anche perché dà dei consigli molto pratici. Sentite, io mi dilungo su questo e poi accorcio gli ultimi due, perché il mio tempo è quasi finito, ma è troppo importante la preghiera. Io spero che voi preghiate. Vuoi dire il rosario? Lode al Signore. Preghi andando a farti una bella passeggiata in montagna? Lode al Signore. Ci sono i momenti in cui preghi senza usare parole? Lode al Signore. Leggete i salmi, ci sono dei salmi che se la prendono con Dio, la prendono a cazzotti, noi invece no, perché no, no. Poi tu, quando hai finito di fare tutte le tue rimostranze, gli dici, boh, adesso tocca a me. È un rapporto intimo. Allora, è interessante perché Gesù, quando insegna a pregare, insegna una e una sola preghiera, una da mandare a memoria, Padre. Padre nostro. Ma Luca raccoglie di Gesù le indicazioni su come pregare. Se uno di voi è un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami 3 pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre fra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Luca capitolo 11.
Bellissimo, bellissimo.
Gesù non dice quali parole devi usare, in quali momenti devi... No, lui dice chi devi pregare. Chi? Come lo devi pregare? Con insistenza. La bellissima parabola dell'amico importuno: se siete stati in Israele, a Nazareth, dietro la basilica, visitate il museo, che è bellissimo, il piccolo museino della basilica, vi fanno vedere come erano le case e capite la parabola, perché le case erano una stanza con un punto d'ingresso, la porta. Durante il giorno c'era non il tavolo ma la stuoia dove si mangiava e si stava tutti insieme. La sera sposta tutto quel poco che c'è, stendi le stuoie e si dorme. Si bussa, l'amico dice: ehi, hai mica del pane da imprestarmi? Il papà, che in fondo alla stanza, dice: come faccio per arrivare a te? Devo scavalcare i miei figli che già dormono, non ce la faccio a darteli. Ma dai, mi svegli, basta, no dai, oh, va bene, smettila. Questo è lo stile con cui pregare. Ma soprattutto Gesù dice: stai pregando un padre, non un despota. Non stai pregando qualcuno che devi convincere di darti qualcosa, di farti un favore. Non il politico di turno, eh? Non l'amico della cugina che ti fa passare davanti per le analisi del sangue. Dio non è uno da corrompere, per cui io so cos'è il mio bene, che lui si adegui. Gesù su questo è brutale, è che noi facciamo finta di non leggere. Chiedete, vi sarà dato, bussate, troverete, ma bussate, vi sarà aperto, cercate, troverete. Signore, Gesù, io tante volte ho bussato e non mi è stato aperto, ho chiesto tanto, ma non ho ottenuto, come mai? Sant'Agostino dice: o perché chiedi male, o perché ciò che chiedi non è il tuo bene, o perché il Padre aspetta a darti il tuo bene perché tu ne prenda coscienza. E io aggiungo, con tutto rispetto per Sant'Agostino, o perché stai indirizzando la tua preghiera a un Dio sbagliato. Ricordate quando Gesù dice: quando alla fine dei tempi arriverete e direte, e io vi dirò: scusa, chi sei tu? Oh, chi sono io, Signore? Sono andato a sentire anche il Curta Zarkormos, va bene, poi venivo a messa tutte le domeniche, ma non mi ricordo mica di te. Chi stavi pregando? È bellissimo questo. Gesù mette a fuoco chi pregare. Stai pregando un padre? Ora, se mio figlio arriva e mi dice, mio figlio adesso è già un po' grande, arriva, tempo fa, fosse arrivato e mi avesse detto: papà, mi dai 3 vasetti di Nutella per far merenda? Ciccio, ti do una fetta di pane con un po' di Nutella. No, insisto, ti prego, se non mi dai 3 vasetti di Nutella, non esisti Dio. Così lui si beccava l'acetone e finiva in ospedale. Siamo poi così sicuri che quello che chiediamo è ciò di cui abbiamo bisogno? È interessante perché Luca fa un'aggiunta alle parole di Gesù: perciò chiunque chiede, voi che siete cattivi sapete dar cose buone ai figli, sì, quanto più il Padre darà lo Spirito Santo. No, aspetta Gesù, tieni pure lo Spirito Santo, fammi vincere il Superenalotto. Lo Spirito Santo, perché lo Spirito è colui che ci permette di vedere qualunque cosa, anche se non l'abbiamo ottenuta, come un dono di Dio. Qualunque cosa. C'è una famosa frase che molti ripetono, molto effetto, ma è molto bella, a me piace molto. Nella mia vita non ho mai ottenuto ciò che ho chiesto nella preghiera, mai, ma sempre tutto ciò che desideravo e che io stesso non sapevo di desiderare, perché un padre sa. Allora io prego, chiedete, Signore aiutami ad amare, Signore aiutami a superare questa malattia, Signore aiuta un po' questa persona che è rimasta vedova, chiedete, certo, ma un padre. Infine, gli ultimi 5 minuti, è anche il Vangelo dell'annuncio, è anche il Vangelo della Chiesa. Brevemente, il Vangelo dell'annuncio, se volete il vademecum su come annunciare il Vangelo oggi, lì c'è. E lo so che un discorso faremo Don Paolo, faremo 3 conferenze su questo. Prima parlavo con qualcuno dei fratelli preti in mezzo a noi. Io penso che sia una preoccupazione di tutti, no? Io prima ho incontrato i ragazzi che si preparano alla cresima qui, adolescenti. Ah. E tutti noi credo portiamo a cuore questa cosa. Il grandissimo dono di Dio, il Cardinal Martini, nelle conversazioni notturne a Gerusalemme, suo confratello lo intervista e gli chiede cosa è stato più faticoso in tutta la sua vita di credente e di vescovo e di cardinale. Lui aspetta un attimo e dice: quando il vescovado di Milano è a fianco del Duomo di Milano, d'estate, lui lo dice, dovevo tenere aperte le finestre per il caldo, dalla piazza sentivo arrivare il rumore della folla, la sera che andava a fare la vasca, il passeggio, e nella mia preghiera serale dicevo: Signore, perché io possiedo questo tesoro enorme e non riesco a comunicarglielo, non riesco a donarglielo? Questa è non quanta gente viene in chiesa, abbiate pazienza, noi non dobbiamo portare la gente in chiesa, la dobbiamo portare a Gesù Cristo. E i tempi che stiamo vivendo sono tempi di benedizione, non di iattura, e sono tempi che evolvono. Leggete Luca, allora forse, ma non mi avventuro in queste cose perché vedo anche voti di suore e di preti ed è pericolosissimo, no? Nel senso, noi facciamo tanti grandi discorsi, ma a volte basterebbe riprendere in mano il Vangelo e avere il coraggio delle scelte. Su questo Papa Francesco qualche bella provocazione ce la sta dando. Gente, svegliatevi, diamoci un po' un andi. In quei giorni gli se ne andò sul... No, convocò i 12 e diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le malattie, e li mandò ad annunciare il regno di Dio, a guarire gli infermi. Disse loro: non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, non portatevi 2 tuniche, in qualunque casa entriate rimanete là e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città, scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro. Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia, operando guarigioni. Gente, io lo so che è più complicato di così, perché quando Gesù dice queste cose non esisteva ancora il cristianesimo. Noi oggi stiamo parlando di Gesù a gente che sa già tutto. Non c'è niente di peggio di parlare di Gesù Cristo ai cristiani, ovvio. Non sto banalizzando, come dice giustamente il teorico della storia delle religioni Max Weber, necessariamente un'intuizione religiosa poi si incarna, che sia l'Islam o lo zoroastrismo, ma si incarna, cioè poi alla fine si organizza, ha dei riti, dei culti, delle cerimonie, dei sacerdoti, è normale, ok, non buttiamo via il bambino pulito con l'acqua sporca, ovvio, ma dobbiamo chiederci qual è il modo che noi oggi abbiamo di essere credibili. Non mi dilungo di più perché mi piace molto il fatto che siamo convocati, convocò i 12 e diede loro forza e potere, non il potere io comando, ma la capacità di cacciare i demoni, guarire le malattie, annunciare il regno di Dio. Marco, che è il primo Vangelo a essere stato scritto, vi dicevo, dietro di lui c'è Pietro, dice li convocò a sé perché stessero con lui, per cacciare i demoni e per andare a predicare. Cosa numero uno? Perché stessero con lui. La sorgente della missione è dimorare con Cristo. Una candela, se non è accesa, non fa luce. Io trovo molto molto interessante, anche se molto fastidioso, lo dico onestamente, perché io sono pigro e non ho voglia di convertirmi. Che Papa Francesco ci richiami a questo, che viviamo oggi un mondo che è diventato una camera trasparente, che noi possiamo dire gran belle cose, ma la gente non ascolta le cose che diciamo. Vedi se viviamo le cose che stiamo dicendo. E non stiamo parlando di coerenza e altre stupidità. Gesù non è morto in nome della coerenza, è morto per amore. E tra noi cristiani siamo dei peccatori perdonati. Ok, certo che se però fai l'esatto contrario di quello che stai dicendo, diventa poi un po' impegnativo. E questo è il tempo in cui siamo chiamati a vivere. E poi bellissimo lo stile dell'essenzialità, eccetera eccetera. Benedetto sia questo ricreatorio che serve per accogliere i ragazzi, eccetera eccetera, e finché serve a quello. L'essenzialità non è una questione di quantità di cose, ma di logica evangelica. Infine è anche il Vangelo della Chiesa. Vi avevo messo due brani da commentare, ma non ho il tempo. In quei giorni egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò i sei suoi discepoli e scelse 12, bla 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 bla. Di questo voglio solo dire questa cosa qua. Ma avete visto quell'elenco? No, dico, perché noi ci immaginiamo sempre gli apostoli vestiti, drappeggiati sulla statua, no? Dipinti sulla pala dell'altare, di solito con questa faccia un po' misticheggiante e l'aureola. Bene, ma prima di arrivare lì, e spero che non fossero così, perché sono un po' zuccherosi, nell'Ensi anche proprio, erano uomini e donne, leggete gli Atti degli Apostoli, con le loro opinioni. Aspetta, siamo quasi alla fine, quindi poi scappo, ma questa ve la dico. Chissà cosa direbbero oggi rispetto a quello che stiamo vivendo. E la questione dei migranti, e la chiesa conservatrice, e quelli che tifano per il papa di prima, per il papa adesso, il vescovo di prima, il vescovo di adesso, il viceparroco di prima, il viceparroco. Ah, che ansia! Ebbene, la prima comunità era uguale, andatevela a leggere. Noi oggi diremo: Giovanni, l'evangelista, che forse era anche l'apostolo, è un intellettuale, anzi, è probabilmente un sacerdote del tempio. Vabbè, adesso non vi destabilizzo. Ok, Pietro. Avete presente Pietro? Avete presente l'amico che dice sempre la battuta sbagliata al momento sbagliato? Che vi fa fare delle figure, che vi vergognate a portarlo in giro? Pietro! Non lo sto denigrando, lo sto lodando! Perché noi abbiamo in mente questa chiesina perfettina, ciccina, tutti belli, tutti santi. Dio non sa che farsene di gente così. Dio sceglie dopo una notte di preghiera 12 persone che niente avrebbe messo vicino, niente e nessuno. Questa è la Chiesa, un popolo di radunati, non il club che sta tanto bene insieme. Peccatori perdonati, perciò capaci di accogliere e di non giudicare. Ti immagini? Dio ci perdoni. Quell'elenco è destabilizzante. Gesù ha pregato tutta la notte e ha scelto Yehuda, Iscariot, Giuda, Iscariota, di Cariot, che era un villaggio vicino a Gerusalemme, che è un apostolo, non è il traditore, è un apostolo che ha fatto un percorso. Pietro non l'ha fatto mica tanto meglio. Solo Gesù. C'è un autore che tutti voi conoscete, fate finta, non fate le figure, se no vengo più in Friuli. Teodoreto di Ciro. Teodoreto. Teodoreto di Ciro, neanche i preti sanno chi è, un padre minore che io amo la follia. Poi trovo che c'è un professore, un patrologo qui in mezzo, faccio la figura del cioccolataio. Teodoreto di Ciro ha un'immagine bellissima. Dice che la Chiesa è come la ruota di un carro. Non è che vediamo spesso ruote del carro, ma ve l'immaginate. I raggi, avete presente? Ruota di un carro. Più i raggi si avvicinano al centro, più si avvicinano fra di loro. Più ci avviciniamo a Cristo e più ci avviciniamo fra noi. Quando in una comunità diocesana, parrocchiale, religiosa, si litiga, sapete che c'è? È che siamo lontani da Cristo. Che non vuol dire che facciamo tutti finta che vada tutto bene. Bisogna pur decidere se vendere quella struttura o se spostare quella parrocchia o a che ora fare catechismo. Ma da cristiani, per cui ce le si dice in faccia e ci si vuole bene lo stesso. Quando Paolo va da Pietro dice: ma che cosa mi vieni a dire di non battezzare questa gente qui quando tu sei andato da Cornelio? E Pietro dice: urca, si è venuto a sapere. Che figura da papa che ci faccio, ma non è possibile. Questo non lo dice Luca, che è molto vero, ma è successo così. E allora si radunano, Atti 15, il primo concilio della storia della Chiesa. Noi potremmo dire San Giacomo Apostolo, non quello che era già stato ucciso, ma l'altro, cugino del Signore, parente di Gesù, vescovo di Gerusalemme, diremo noi oggi, che noi definiremo conservatore tradizionalista. Paolo, figurate, peperino, fosse per lui, pur di annunciare Cristo, va bene tutto. Noi diremo progressista fin troppo eccessivo. E Pietro che media? E infatti trovano una soluzione, invocando lo Spirito Santo, e mandano questa lettera di grande incoraggiamento portata da Barnaba e Saulo ai fratelli di Antiochia. Lì per la prima volta i fratelli vennero chiamati cristiani, cioè che appartengono a Cristo. E la lettera diceva: ma lo leggete il Vangelo? Sì, ok. Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi, bellissimo, di non imporvi alcun altro obbligo se non quello di astenervi dalle carni malate. Voi non vi sentite soffocare quando leggete certe polemiche? Non vi vengono le bolle? A Dio sì. E poi c'era una pagina sulle donne, abbiate pazienza, ma non la possiamo leggere, Luca 8, in cui ci dice: c'erano con lui 12 alcune donne che erano state guarite da spiriti, bla bla bla, Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni, cioè non facevano le perpetue, erano apostole e discepole. E c'era un discorso per dire che quella è una pagina scappata sicuramente alla censura maschilista che ne è seguita, ma Luca ne parla ed è l'unico a farlo. Scusate, ho sbordato, 1 ora e 2 minuti. Allora, adesso facciamo così, facciamo 30 secondi di silenzio, in cui ognuno di voi porta a casa una cosa di quelle che ho detto, perché questa serata non ci scivoli addosso, e poi ci salutiamo.
Signore Gesù, ti ringraziamo per avere chiamato a te, nella tua sapienza, il nostro fratello e amico Luca, che con impegno ha raccolto informazioni e con passione ci ha raccontato quello che già altri prima di lui avevano raccontato. Ti preghiamo, meditando il suo Vangelo, alla luce dello Spirito, aiutaci a fare esperienza, Signore, della tua misericordia. Aiutaci a pregare, insegnaci a pregare. Rendici testimoni credibili del tuo Vangelo, tesoro prezioso messo nelle nostre fragili mani. Aiutaci ad amare la diversità nell'essere Chiesa. Tu che sempre ci accompagni, con il Padre e lo Spirito Santo, ora e nei secoli eterni. Amen.